Colette diceva che il tempo passato con un gatto non è mai perso. D'Annunzio dichiarava di non essere mai stato senza un gatto, mentre per Patricia Highsmith un gatto trasforma la casa in un focolare. Arriva finalmente sugli scaffali la traduzione del manuale di Carl van Vechten, una celebrazione del complesso rapporto tra la razza felina e quella umana.
Spesso i padroni, pur amandoli, non sanno nulla dei loro gatti. Quando Charles Chaplin, il suo gatto pezzato, si rivelò una femmina partorendo due micetti, Catherine Mansfield raccontò a Virginia Woolf: se ne stava sdraiato lì senza reagire mentre gli accarezzavo la pancia dicendogli «Non c'è niente di male, vecchio mio, prima o poi deve pur capitare anche un maschio». Per questo è prezioso l'imperdibile saggio di Carl van Vechten che nel 1920 divaga deliziosamente con grande cultura nel mondo di queste belve in miniatura. E non è un caso perché, rivela Patricia Highsmith, un gatto trasforma una casa in un focolare. Uno scrittore non è mai solo con lui, pur essendo abbastanza solo da lavorare. La riservatezza, infatti, è una qualità fondamentale del gatto, discreto anche nelle espansioni sessuali. Un giorno Graham Greene notò stupito due gatti avvinghiati nella strada. La gatta con gli occhi socchiusi emetteva piccoli sibili di soddisfazione, ma appena aveva avvertito lo sguardo di un estraneo, si era sciolta dall'amplesso per rifugiarsi nell'ombra. Quando un forte affetto lega gli animali agli umani, il gatto si solleva sulle zampe posteriori e preme il naso sulla guancia del padrone o gli accarezza la guancia con una zampa. Lo faceva principessa a Harry James, abituato a lavorare con un gatto sulla spalla. I gusti dei gatti sono imprevedibili. Il gatto color biscotto di James Joyce prediligeva il pane e burro. Bisogna saperli rimproverare quando per una reazione meccanica graffiano chi sta giocando con loro. Un giorno Jean Cocteau, invece di punire un siamese, prima lo rimproverò, poi lo coccolò finché non andò a strofinarsi pentito tra le gambe della sua vittima. Lo scrittore, d'altronde, teneva nel suo appartamento ben tre gatti, Nana, Tire Bouchon e Chiffonette. Secondo una diffusa teoria, bisognerebbe scegliere nomi dotati di un fruscio. Perfetto quindi il nome di Mouche, della gatta di Victor Hugo. È un'impresa difficile, sosteneva Thomas Stern Eliot, mettere il nome ai gatti. A suo parere ce ne volevano almeno tre. Uno da usare ogni giorno, un altro più dignitoso e un terzo nome segreto che solo la bestia conosce anche se non lo confessa mai. Bébert, il celebre gatto di Louis-Ferdinand Céline, se ne stava tranquillo nel tascapane del suo padrone, in fuga dalla Francia con i collaborazionisti. Anche quando lo scrittore gli aveva offerto il suo scadente pasto, si era ritratto dignitosamente dopo averlo annusato con aria disgustata. Si lascerebbe crepare piuttosto che toccare questa porcheria. Probabilmente è più delicato, più aristocratico di noi, che ci rimpinziamo e ci rimpinzeremo delle porcherie più disgustose. Nei suoi giri quotidiani, il felino stringe amicizia con gli sconosciuti che va a visitare. Sigmund Freud racconta le visite regolari di una gatta bianca che, entrata dalla finestra, si accoccolava sul celebre divano dei suoi pazienti, si faceva accarezzare e beveva coscienziosamente la tazza di latte preparata dallo psicanalista prima di riprendere il suo giro. Contrariamente a quanto si crede, il gatto può essere affidabile. A Parigi, quello di Ernest Hemingway faceva da balia al neonato del padrone. Forse in memoria di quella singolare tata, lo scrittore aveva disseminato il giardino della casa di Cuba di minuscole collinette sormontate da una piccola croce, in memoria dei pelosi defunti. Pochi gatti sono in grado di passeggiare con il padrone come dei cani. Ma quello di Georges Simenon, Christmas, trovato per strada il giorno di Natale, quando passeggiavamo ci seguiva saltando di tanto in tanto in un giardino per poi tornare a raggiungerci. D'altronde Charles Dickens, da piccolo, aveva un gatto che spegneva le candele quando il padre dell'autore, assorto nella lettura, scordava di carezzarlo. La libertà del gatto affascinava Guy de Maupassant. Va in giro come gli piace, può dormire in ogni letto, vedere tutto, sentire tutto, conoscere tutti i segreti, le abitudini o le vergogne della casa, è a suo agio ovunque. Raymond Chandler, deluso dalla pigrizia del suo vecchio persiano nero che aveva smesso di portargli dei serpenti, ammetteva: «Ho amato i gatti tutta la vita e non sono mai riuscito a capirli». André Malraux amava talmente i gatti da disegnarne la morbida silhouette accanto alla sua firma. «Non ricordo d'essere mai stato senza almeno un gatto», confessava Gabriele D'Annunzio. Non li considerava però con Baudelaire o Gautier degli animali sacri, ma godeva delle qualità che, a suo giudizio, avevano in comune con le donne. Le movenze, la loro facilità al tradimento, la loro elasticità morale e materiale, le loro moine. Colette non coltivava dolciastre illusioni sulla loro bontà. Riconosceva nel gatto domestico la maestà e la crudeltà della tigre reale, ma sapeva quanto, a differenza degli uomini, potesse essere fedele. Per lei, il tempo passato con un gatto non è mai perso. Da un animale si poteva imparare molto. Devo ai gatti una specie di onorevole dissimulazione, un grande autocontrollo, un'avversione per i suoni brutali e il bisogno di tacere a lungo. Un parere condiviso da Hippolyte Taine, che dichiarava: «Ho incontrato molti gatti e molti filosofi, ma la saggezza dei gatti è infinitamente superiore».
Avete ascoltato la lettura di un articolo di Giuseppe Scaraffia dall'inserto culturale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Siamo tutti distratti. Una ricerca dimostra che sia sul lavoro che a casa passiamo metà del nostro tempo pensando ad altro.
All'Università di Harvard si sono divertiti a tracciare una mappa delle divagazioni della mente, o mind wandering. La divagazione, secondo i ricercatori, è il modo operativo dominante del cervello, quello che si instaura in automatico quando proprio non siamo costretti ad impegnarci. Da distratti, trascorriamo il 46,9% delle nostre giornate e c'è una sola attività in cui scendiamo al di sotto del 30%, quella sessuale. Lavoro, computer, televisione e conversazione sono gli sfondi ideali per la divagazione. Fare sport, giocare, ascoltare la radio, prendersi cura del proprio corpo o dei figli sono al contrario compiti che mantengono la mente relativamente aderente alla realtà. Per seguire il corso dei pensieri dei loro 2250 volontari, gli psicologi di Harvard hanno usato uno strumento del tutto nuovo per la loro disciplina, l'iPhone, con un'applicazione messa a punto apposta per loro. Durante la giornata, i soggetti studiati dovevano ripetutamente comunicare via web l'attività che stavano svolgendo e confessare quanto fossero distratti. Spesso la mente era attratta da divagazioni piacevoli. Nel 26,5% dei casi la distrazione riguardava pensieri sgradevoli e nel 31% dei casi l'immaginazione era neutra. Nel complesso, il non riuscire a concentrarsi provocava senso di frustrazione, tanto che i due ricercatori hanno intitolato il loro articolo «Una mente che divaga è una mente triste». Sarà questo il motivo, suggeriscono gli autori, per cui molte filosofie e religioni insegnano che la felicità consiste nel vivere il presente, addestrando i praticanti a concentrarsi, a restare qui e ora, a resistere alle distrazioni. In effetti, un'altra attività, oltre al fare l'amore, si è rivelata impermeabile ai pensieri sporadici, la preghiera unita alla meditazione.
Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elena Dusi, La testa tra le nuvole, da Repubblica del 12 novembre.